Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Giovedì 11 marzo, eccoci qua, buongiorno a tutti ascoltatori, le 8 e 7 del mattino, pronti a cominciare una nuova puntata del Demone del Tardi, pronti, è un po' un'iperbole ma siamo dei professionisti e quindi facciamo finta che sia così. Allora, buongiorno, come state? Innanzitutto io vi devo chiedere scusa a tutti voi ascoltatori, perché ieri, al contrario di oggi, non mi sono comportato da professionista, distratto, ahimè, dall'ornitologo di Libero, dall'intervista a Goffredo Bettini, da altre cose così. Mi sono dimenticato di riportare in rassegna stampa la notizia forse più importante. La notizia più importante che avevamo ieri era quella del nuovo assalto alla Casa Bianca. Vi chiedo di perdonarmi e a parziale compensazione la riprendo subito oggi, la leggo così come veniva riportata nel lancio di agenzia. Cane di Biden morde guardia di Biden e viene allontanato dalla Casa Bianca. Proprio così, queste sono le cronache che arrivano da Washington. Il povero cane è stato deportato nel Delaware, cioè praticamente una Guantanamo dei cani. Vabbè, scusate, me l'ho puntata ieri e poi me la sono persa via. Ma per non fare lo stesso errore, oggi c'è un'altra notizia shock che vi do subito, cioè ribalto un po' la gerarchia dei temi così come è impostata dai giornali, perché la notizia è veramente inquietante. Secondo i servizi segreti inglesi, era una crasi con quello che viene dopo, ricomincio, secondo i servizi segreti inglesi, pensate un po', l'ISIS avrebbe progettato di uccidere la regina Elisabetta e, pensate, come voleva ucciderla? Con una pentola a pressione. Una notizia che, se confermata, dimostra il totale sbandamento dell'ISIS. Cioè, quando mai la regina Elisabetta in vita sua si è avvicinata a una pentola a pressione? Capisco se avessero progettato di farla saltare una teiera, ma la scelta della pentola a pressione dimostra che ormai l'ISIS è palesemente allo sbando, e questa è una bella notizia, e con le belle notizie direi che possiamo per oggi chiudere qui. Dobbiamo invece guardare avanti e guardare a Pasqua. Sarete d'accordo con me che le sorprese nell'uovo di Pasqua sono sempre state una grossa sola, ma quest'anno ci superiamo, perché che cosa troveremo come sorpresa dentro all'uovo di Pasqua? Oh, un bel lockdown, grazie, anche no, piuttosto il pupazzetto da montare di fabbricazione cinese, ma non il lockdown. E invece sì, come dice il proverbio, Natale con i tuoi, Pasqua chiusi in casa, che è poi il titolo che fa Repubblica oggi, solo la seconda parte, Pasqua chiusi in casa, Natale con i tuoi no, anche perché sarebbe improprio, visto che Natale sì, aveva un po' di congiunti, ma comunque era ugualmente chiusi in casa. Si scrive molto naturalmente dello stato dei vaccini, del piano vaccinale, vaccinazioni nelle aziende, il titolo del Corriere della Sera, altri 4 milioni di dosi, ma la UE ne ha esportati 34, sempre il Corriere, ci sono i tempi delle forniture, il piano per le vaccinazioni, cose così, ma ve ne ha già dato conto Sara Milanese in rassegna stampa. Quindi io invece mi sposto su un aspetto specifico che è anche decisamente più avvincente, che è la corsa alla vaccinazione in Lombardia, che ormai, l'avete capito, è un po' la corsa più pazza del mondo. Guardarla da vicino, da sottecchi, eccetera, mi è venuto in mente un modello per la corsa al vaccino in Lombardia, così come si è configurato, e il modello è il Walkie Race. Chissà se qualcuno se lo ricorda, ve lo ricordate? Era un bellissimo cartone animato che furoreggiava negli anni 80. Se non siete dei boomer o se magari avete un buco di memoria, facciamo subito un ripasso volante. Era questo il Walkie Race.
E ora, signore e signori, vi presentiamo i più famosi e spericolati piloti che partecipano alla gara senza regole, il Walkie Race, dove ogni espediente è consentito per conquistare il titolo mondiale del Walkie Race. Sono sulla linea di partenza. La prima vettura è la 6 cilindri di Peter Perfect. Rufus Rufkut lo segue con la sua spaccatutto. In terza posizione troviamo l'armata speciale. Subito dopo Clyde e la sua banda con la loro macchina antiproiettile. Poi il supergenio delle piste, Pat Pending, sulla sua multiuso. A breve distanza la divina Penelope Bizzop, l'affascinante ragazza che partecipa alla corsa. Viene poi la macigno mobile dei fratelli Slang, Rock e Gravel. Quindi il diabolico coupé di Big Gruesome. Alle sue spalle concentratissimo Red Max. In penultima posizione l'insetto scoppiettante di Duke e Blubber. E all'ultimo posto sulla vettura 00 Dick Dastardly, pilota dell'astuzia proverbiale. Suo compagno di corsa il fedele Muttley, che lo aiuta nei suoi trucchi al limite del regolamento. Ma attenzione, lo starter del via! Ma che succede? I piloti non si muovono! È un infame trucco di Dick Dastardly, che però ingrana la marcia indietro. In questo momento sono partiti! Inizia l'avventura del Walkie Race!
Ecco, io la corsa alla vaccinazione in Lombardia me la sto immaginando più o meno così, con l'insetto scoppiettante, il diabolico coupé, Penelope, Pizzop, giusto per fare uno sforzo di immaginazione, proviamo a immaginarlo come potrebbe essere adattato al 2001. Ecco, questo potrebbe essere il Walkie Race vaccino Memorial Lombardia.
E
E ora, signore e signori, vi presentiamo i più famosi e spericolati piloti che partecipano alla gara senza regole, il Wacky Race Vaccino Memorial Lombardia, dove ogni espediente è consentito per conquistare una dose di AstraZeneca. In testa, in solitaria fuga, troviamo la monoposto scoppiettante della diabolica Confindustria, subito seguita dai furbetti della fila che sfrecciano con i loro scooteroni senza casco. Staccato ad un'incollatura, il Porsche Cayenne di un commercialista di Varese, tallonato dappresso dal pulmino del consorzio Amici della Moratti. Che splendida rimonta! Ma ecco farsi avanti la carrozza turboelica della conferenza dei rettori. E non lontano c'è anche un tizio che passava di lì per caso e spinge sui pedali di una Salta fosse rubata. E guardate, c'è anche lui! C'è la fiammante monoposto arancione di Roberto Formigoni. Caspita, potrebbe farcela! Che gara! Dovrebbero esserci tutti. Manca solo il furgoncino degli anziani. Ma sì, eccoli là in fondo che arrancano in salita. Ma che succede? Dietro la curva c'è il perfido Bertolaso che sta scavando una buca per mandarli fuori pista. Vergogna, non si fa così. Dovrebbe essere squalificato. Come andrà a finire? Non perdetevi la prossima puntata del Wacky Race Vaccino Memorial Lombardia. Ecco, non so voi, ma io me la sono immaginata più o meno così. E magari ci aggiorniamo poi in una delle prossime puntate del Wacky Race Vaccino Memorial Lombardia. E intanto, beh, intanto andiamo avanti, dai. Devo dire che non è facile uscire dalla puntata del Wacky Race e anche un grandissimo viaggio nella memoria di quelli di una certa età, ma torniamo invece all'immaginario del presente, perché oggi le prime pagine dei quotidiani sono piene di Montalbano. C'è sulla prima del Corriere della Sera, c'è sulla prima della Stampa. Montalbano che si è fatto lasciare dalla fidanzata, Montalbano che ha baciato un'altra. Ecco, ammetto di non sapere praticamente nulla del Montalbano in TV, ma immagino debba essere una cosa importante. Ma a proposito di amori e di baci, sulle prime c'è anche quello tra Brunetta e i sindacati, che hanno siglato un patto del cuore sul pubblico impiego. Questo sì che è un po' un rapporto contro natura. Cosa dicono i vescovi? Cosa dice la verità che tuona ogni due per due contro il gender? E soprattutto, cosa dice Pillon? Pillon sembrerebbe non dire niente al momento, si deve essere distratto, magari informatelo perché è ancora lì a scagliare anatemi contro il Festival di Sanremo. L'avete visto l'anatema di Pillon? Anche quest'anno il festival viene invaso da baci omosex, sermoni sulla bellezza della transizione sessuale, continuo ammiccamento LGBT, divetti trash che si impiumano e bestemmiano la religione cristiana. Sono stanco di vedere il palco dell'Ariston trasformato in un megafono per le follie del gender. Perché il massimo evento musicale deve diventare anno dopo anno una sorta di ossessivo gay pride? Così Pillon, il leader del Popolo della Famiglia. E occhio, occhio, che per riportare le lancette dell'orologio al 200 e Anilla Pizzi c'è il rischio di vedere l'anno prossimo in gara proprio Pillon in coppia con Povia e magari anche il vescovo di Sanremo in persona che canta Confutatis Maledictis. A proposito di Confutatis Maledictis, parliamo anche del Partito Democratico, perché dopo The Decision di LeBron James e The Decision di Mario Draghi, eccoci di fronte a The Decision di Enrico Letta. Diciamo che il filone è un po' in flessione. Qualche giornale scrive Enrico Letta verso il sì, ma Letta intanto, come sapete, si è preso 48 ore per decidere, secondo altri 48 ore per organizzare la fuga in Costa Rica pur di non farsi catturare nel porto delle nebbie, che in questo momento il Partito Democratico. Intanto il partito discute dell'ipotesi Letta. è l'uomo giusto, deve avere pieni poteri, ma soprattutto che cosa pensa di Barbara D'Urso, perché questo ancora non si sa. Domande che stanno pesando sul futuro del partito e sulla decisione di Letta stesso. C'è chi Letta lo vuole, c'è chi Letta non lo vuole, per esempio i renziani che temono la vendetta shakespeariana. Ci sono le donne del Partito Democratico che vorrebbero, pensa scelta eccentrica, magari una donna come segretario o segretaria, e poi ci sono anche le donne del PD appassionate di The Crown che vorrebbero Meghan come alla segreteria del PD. Delle altre ipotesi abbiamo già dato conto i giorni scorsi, ci potrebbe essere un generale, ci potrebbe essere quello che ha dato il passaggio a Ibrahimovic, ci potrebbe essere il cantante dei Maneskin, ma la cosa più interessante è che pare che la Pfizer abbia appena brevettato un segretario efficacissimo per il Partito Democratico. Si tratta ancora di avere la validazione dell'EMA, ma potrebbe essere effettivamente un concorrente importante alla segreteria del PD. Sono le 8:19 minuti, mannaggia, sono già le 8:19 minuti, il PD magari lo riprendiamo tra poco, magari anche no, visto che ne abbiamo già parlato ieri, e intanto andiamo a vedere qualcosa che c'è scritto sui giornali. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Wake up, Mr. West, Mr. West, Mr. Fresh, Mr. By himself, he's so impressed. I mean, damn, did you even see the test? You got D's, motherfucker, D's, Rosie Perez. Allora, siccome mi picco di essere una persona intellettualmente onesta, ve lo dico chiaramente, stamattina ero drammaticamente in ritardo e ho faticato, per usare un eufemismo, a arrivare in tempo allo sfoglio dei giornali, e quindi ho seguito le indicazioni che mi ha dato la collega Sara Milanese: leggi questo, no, magari leggi questo, e quindi mi fido ciecamente di lei, anche perché uno degli altri argomenti che troviamo a contraltare oggi sul tema vaccini, e non solo rispetto alle lentezze, fatiche, debolezze dell'Europa, dell'Italia, è quello che sta succedendo invece negli Stati Uniti. Siamo sulla prima pagina di Domani: vaccini per tutti e spese da record, Biden indica la strada all'Europa. Un pezzo a tutta pagina che riempie la prima di Domani insieme al fondo firmato dal direttore Stefano Feltri, che riguarda appunto la possibile segretaria di Enrico Letta. Ma concentriamoci sulle scelte di Biden. Mentre in Italia, scrive Mattia Ferraresi sulla prima di Domani, si litiga sulle categorie da vaccinare con priorità nel contesto di un piano drammaticamente in linea con gli standard di lentezza europei, e nel tempo libero ci si arrovella su chi sarà il curatore fallimentare di un partito un tempo promettente, negli Stati Uniti la Camera ha approvato lo stimolo fiscale da 1.900 miliardi di dollari con concepito dalla Casa Bianca di Joe Biden per uscire dalla crisi pandemica e rilanciare l'economia. È il tipo di manovra che in epoca obamiana Biden avrebbe definito un big fucking deal. L'OCSE calcola che il pacchetto americano raddoppierà il tasso di crescita rispetto alle stime nel 2021 e 2022 e vale da solo un balzo di mezzo punto percentuale del PIL globale rispetto alle stime di dicembre. Morgan Stanley ha aggiornato le previsioni di crescita negli Stati Uniti per quest'anno dal 6,5% al 7,3%, livelli che non si vedevano dalla vertiginosa crescita americana dopo la guerra di Corea anno 1951. Il monumentale stimolo americano prevede, tra le altre cose, versamenti diretti nelle tasche dei cittadini, estensione dei sussidi di disoccupazione, benefit per le fasce a basso reddito, nuovi sgravi fiscali per le famiglie e un enorme afflusso di fondi per gli stati, destinati in particolare alla riapertura delle scuole. Tutto questo naturalmente si somma agli stanziamenti per finanziare nell'immediato il contrasto alla pandemia. Lo stimolo non agisce nel vuoto, ma ha efficacia nella combinazione con un piano vaccinale che si muove a velocità siderale rispetto a quello europeo. Oltre il 18% degli americani ha già ricevuto la prima dose del vaccino. In Italia siamo al 2,9. Gli Stati Uniti somministrano oltre 2 milioni di dosi al giorno e grazie a una struttura di approvvigionamento da superpotenza avranno entro la fine di maggio dosi sufficienti per tutti gli americani adulti. Le stime più prudenti dicono che il paese arriverà all'immunità di gregge entro l'estate. La manovra promette insomma di sostenere e rilanciare un paese che è già orientato alla riapertura. Fin qui tutto abbastanza impressionante ma non sorprendente. L'America, dice con eccesso anche di entusiasmo Mattia Ferraresi, fa l'America, ma lo stimolo arrivato sulla scrivania di Biden dopo l'approvazione del Congresso supera di molto la semplice logica della ricostruzione dopo la crisi del Covid-19. Una stima del Wall Street Journal dice che soltanto il 7% della somma complessiva della manovra finanzierà il sistema dei tamponi e il tracciamento dei contatti. Dei 1.900 miliardi, soltanto 16 sono dedicati al piano vaccinale. Il resto finanzia un'ambiziosa serie di riforme e programmi, dal condono di parte dei debiti degli studenti al salvataggio degli stati in difficoltà, che tendono a ridisegnare il sistema di welfare, non solo a dare respiro. Questo è un po' il concetto chiave che andrebbe valorizzato, non solo dare respiro, cioè la logica dei ristori, ma un'idea di ridisegno del sistema di welfare. La Casa Bianca, prosegue ancora Mattia Ferraresi, da settimane non lo presenta più come un piano anti-Covid, ma come la legislazione più progressista nella storia americana. In questo c'è un elemento di retorica della comunicazione. Ovviamente il piano Biden, così come è stato presentato, dovrà essere messo alla prova dei fatti, ma quello che è importante e interessante è vedere come cambi l'ordine degli addendi, la profondità di campo, la capacità di visione rispetto appunto al qui e ora faticoso ed arrancante, che sta contraddistinguendo l'azione non solo del governo italiano ma anche dell'Europa. A proposito di cose che succedono sotto i cieli dell'Italia, come sapete c'è un grande dibattito aperto e molto spinto soprattutto dalle aree sovraniste per compensare la carenza di vaccini con lo Sputnik. L'obiezione che arriva dall'ambito scientifico è che lo Sputnik in questo momento equivale a un punto interrogativo in assenza di dati reali che possano consentire una valutazione ed eventualmente la validazione. Ma intanto non solo è partita la campagna in favore dello Sputnik, ma è partita anche tutta una filiera produttiva che ha il proprio epicentro proprio in Italia. Siamo sulla prima di Repubblica, dove c'è un'inchiesta firmata da Rosalba Castelletti, Giuliano Foschini e Fabio Tonacci. Le offerte d'oro dei russi per Sputnik, e sembra che ci siano degli emissari che sembrano un po' i venditori di Publitalia in versione turbo, che piazzano l'idea e il prodotto Sputnik perché possa essere sviluppato proprio dalle aziende italiane. Vediamo che cosa scrivono Castelletti, Foschini e Tonacci. Sì, i russi hanno contattato la mia azienda e mi hanno chiesto di produrre lo Sputnik 5. Chi parla è un industriale che lavora nel campo della biomedicina. Nel suo laboratorio, di medie dimensioni, sono installati macchinari necessari per realizzare vaccini basati su adenovirus, come quello russo e come quello di AstraZeneca. L'industriale con cui Repubblica ha interloquito, a condizione di non pubblicarne il nome, figura nella lista dei possibili interessati all'appello del ministro Giorgetti, che punta entro il 2021 a sviluppare una filiera autoctona con l'investimento pubblico di 200 miliardi di euro. Per un'azienda che ha già il know-how servono in media 20-30 milioni per la conversione degli impianti. Gli emissari dei russi mettono sul tavolo risorse quattro volte superiori, dice appunto l'interlocutore anonimo. Siamo ancora alla corsa alla Luna, che nel 2021 non è più satellite bucherellato dove poggiare il piede per primi, ma il predominio del mercato mondiale dei vaccini anti-Covid. I contendenti sono aumentati, la logica è rimasta La stessa da una parte il blocco occidentale con le multinazionali statunitensi a fare da apripista con la sponda della Commissione Europea, dall'altra parte cinesi e russi. Entrambi hanno sviluppato un vaccino di Stato. I russi hanno battezzato il proprio, non a caso, Sputnik 5, come il primo satellite artificiale spedito in orbita. Lo stanno vendendo a mezzo mondo, soprattutto nel continente africano. Per promuoverlo utilizzano ogni mezzo. Per produrlo, dato che in Russia non hanno siti con capacità sufficiente a soddisfare la domanda globale, fanno scouting tra aziende estere, presentandosi con valigette piene di dépliant, progetti di technology transfer, trasferimento di tecnologia indispensabile per la fabbricazione, e contratti preliminari in cui chiedono l'impossibile e sono disposti a pagarlo bene, molto bene. C'è un problema? Vorrebbero che iniziassimo in 3-4 mesi, spiega l'industriale. Nessuno ad oggi è pronto a farlo. Se ne riparla alla fine dell'anno. Io sono a disposizione del mio paese. L'Italia deve essere in grado di produrre vaccini, quali poi si vedrà, sarà il mercato a stabilirlo, dice sempre la fonte, l'interlocutore di questa inchiesta di Repubblica. L'attivismo degli emissari di Mosca, proseguono Castelletti, Foschini e Tonacci, che hanno firmato questa inchiesta, è spiegabile con due obiettivi del Cremlino. Il primo, di pura propaganda, dimostrare insieme la qualità dello Sputnik e l'efficienza della macchina industriale russa. Il secondo è ingaggiare laboratori che producano le dosi che non riescono a realizzare in patria. Ci sono altri elementi poi a completare il racconto degli emissari di Sputnik in questa inchiesta firmata dai tre giornalisti di Repubblica, ma non abbiamo più tempo. Tra l'altro mi verrebbe voglia di fare subito la seconda puntata del Walkie Race Vaccino Memoria Lombardia, però non è il caso, non c'è tempo, eccetera. Vi segnalo, tra le altre cose, beh, è inutile che vi segnali cose a caso perché siamo già praticamente in sigla e c'è Alessandro Principe dall'altra parte che aspetta di ricevere la linea, quindi vi do appuntamento a domani mattina sempre attorno alle 8, sempre con il Demone del Tardi. Grazie a tutti per esserci stati, ci sentiamo domani, ciao.